Allora, grazie, grazie per l'invito, grazie per questa amicizia che si rinnova, per l'occasione anche di stare insieme. Certamente non possiamo non pensare, ogni qualvolta viviamo questi momenti di esperienza, di fraternità, che questo luogo è veramente un luogo di compartimento, come qui ci ricorda il tema della nostra riflessione, e soprattutto adesso anche leggendo il brano di riferimento di questo tema non possiamo non pensare, voi questo già sicuramente lo avete fatto, a quell'uomo che ci ha dato testimonianza come servo dello Spirito, dell'urgenza, dell'importanza, della serietà del combattimento spirituale che è padre Matteo Lacua. Questo applauso è un po' la nostra preghiera, e certamente e soprattutto coloro che ancor più sono stati vicino a lui lo sentono nella fede, lo sentiamo tutti in questa comunione tra la Gerusalemme terrestre, la Gerusalemme celeste, la comunione dei santi, questa sua vicina intercessione che ci sostiene anche nel nostro cammino di fede, soprattutto, ripeto, a partire da questo tema così fondamentale che è quello del combattimento spirituale. Io vi inviterei a prendere, anzitutto, per chi ha la possibilità, per chi ha la Bibbia, la prima lettera di Timoteo, dove noi troviamo appunto il tema di riferimento che cercheremo un pochino di meditare insieme, fermo restando che ognuno di noi davanti a questa parola combattimento spirituale, già la stessa parola lotta, combattimento, può avere reazioni differenti e comprensioni differenti. Potremmo addirittura oggi pensare, nel contesto in cui noi ci troviamo, sociale, culturale, religioso, politico, economico, che è certamente un tempo, come più volte anche il Papa dice, afferma, è un tempo di crisi, dove il problema non è tanto soltanto la crisi economica, sappiamo cosa significa, ma alla base di tutto c'è una crisi antropologica. Cioè oggi noi viviamo in un contesto in cui pensare l'uomo diventa difficile, o comunque ci sono modi diversi di pensare l'uomo, e da un punto di vista cristiano, dove la rivelazione, la dottrina della Chiesa, la parola di Dio ci presentano l'uomo nuovo, vita nuova nello spirito, non dimentichiamolo mai, è un progetto di vita. Noi siamo chiamati a essere creature nuove, uomini e donne nuove, per testimoniare questa novità di vita, ma non è una vita da extraterrestri, non è una vita da angeli, è una vita da esseri umani. La grande sfida del rinnovamento nello spirito, dell'essere battezzati anzitutto, e il grande compito che il Papa ci ricorda, che il Vangelo ci ricorda, che la Chiesa da sempre ci ricorda, che è la missione, la testimonianza, consiste nel saper raccontare con la nostra vita che vale la pena credere in Cristo Gesù. Oggi non viviamo in un mondo in cui basta dirsi cristiani per essere credibili, ma dobbiamo dimostrare di esserlo in una vita umana conforme alla vita umana di Gesù Cristo. E se la nostra vita umana non lascia risplendere qualcosa di diverso rispetto alle diverse, tra virgolette, antropologie, cioè modi di pensare l'uomo, che le diverse culture che possiamo più o meno condividere presentano al mondo, noi non mostriamo la differenza cristiana. E allora vivere in un modo o vivere in un altro modo non fa differenza, perché innanzitutto siamo noi che abbiamo annacquato la nostra fede. Ora deve essere chiaro fin dall'inizio, il tema del combattimento spirituale oggi non vuole essere un addestramento per lottare contro qualcuno, contro altri esseri umani. Il combattimento a cui ci fa riferimento la scrittura, lo vedremo, non è per difenderci dal mondo. Il combattimento a cui fa riferimento Timoteo non è per difendere la dottrina cristiana, non è per difendere la fede, perché chi può difendersi si arma. Il cristiano è chiamato a disarmarsi, per entrare però e per assumere un'altra armatura, quella spirituale, e per combattere in un luogo particolare che vedremo, e per difendersi da un nemico che non ha il volto dell'uomo e della donna non credenti, ma che ha un altro volto, è un altro nemico, è un altro avversario, che non è fuori da noi anche, ma che soprattutto, e forse questa è la vera cecità che non ci permette poi di vivere da cristiani, che è anzitutto dentro di noi. Allora si tratta, come dice l'Apostolo Paolo e come il nucleo della vita cristiana, di cambiare mentalità, cioè di cambiare un modo di essere, di esistere. Detto in altri termini, la lotta spirituale è necessaria per intraprendere il cammino di conversione. Non c'è rinnovamento nello spirito se non attraverso un cammino di combattimento spirituale. La lotta spirituale, anticipiamo il nucleo della nostra riflessione, è fondamentale per credere. Non c'è fede senza lotta spirituale. Non c'è vera vita battesimale senza combattimento spirituale. Non a caso, e questo è il quadro di riferimento, non a caso Gesù, ricevendo il battesimo, il dono dello Spirito Santo, qual è la prima esperienza nello Spirito? Noi pensiamo che la prima esperienza nello Spirito sia una grande visione mistica, sia fare un'esperienza particolare di Dio. La prima esperienza spirituale che ci testimonia Gesù Cristo è stata quella di essere spinta dallo Spirito nel deserto per affrontare le tentazioni. E nessun battezzato, nessun uomo e donna che riceve lo Spirito Santo può evitare questo itinerario, l'itinerario del combattimento spirituale. E noi sappiamo che nell'esperienza di Gesù il combattimento spirituale non è stato nel deserto per 40 giorni, ma è tutta la sua esistenza un continuo combattimento spirituale, fin quando arriverà nel giardino e farà esperienza della, come noi chiamiamo, dell'agonia. Agonia è il termine che sapete, termine greco in riferimento alla lotta. Tutto il cammino di Gesù è attraversato da questo combattimento, un combattimento per, possiamo dirlo questo in maniera evidente, per una maturità umana. È stato citato il testo di Tito al capitolo 2, versetto 11, dove dice: apparsa la grazia a portatrice di salvezza, Gesù Cristo è venuto in questo mondo per insegnarci a vivere in questo mondo con ogni sobrietà, giustizia e pietà. Tito 2, 11 e seguenti. È venuto a insegnarci a vivere, non a giudicare questo mondo, non a disprezzare questo mondo, ma a vivere in questo mondo da uomini e donne che seguono Gesù e che scoprono il senso della propria esistenza. Noi siamo in questo mondo, ma dice il Vangelo di Giovanni, non apparteniamo alla mondanità, cioè alla mentalità di questo mondo, ma noi amiamo questo mondo. Ecco l'enciclica del Papa a proposito della creazione.
noi amiamo questo mondo, siamo in questo mondo, non camminiamo in un mondo ideale. Una prima sfera del combattimento spirituale è quello di passare dall'illusione alla realtà. Quanta fatica riuscire ad amare la realtà, riuscire ad amare quella situazione anche di sofferenza, quella situazione di malattia, quella situazione di contraddizione, quei momenti di incomprensione, quelle esperienze di infedeltà, quelle ferite che ci procuriamo negli altri. Non è forse questo il senso di quella parola che ne diciamo nel Padre Nostro, tradotta prima, dicevamo, e non indurci in tentazione, una parola fuorviante che adesso la nuova traduzione della Bibbia ha messo meglio, perché Dio non induce nessuno in tentazione, basterebbe leggere Giacomo al capitolo 1 per capire questa affermazione, ma non ci abbandonare alla tentazione, non permettere che cadiamo in tentazione, cioè che ci lasciamo vincere dalla tentazione, ma la tentazione è inevitabile. Non esiste preghiera cristiana dove noi siamo autorizzati a dire toglimi questa tentazione. Non esiste. Gesù Cristo non ci ha educato a questa preghiera. Non possiamo evitare il male, non possiamo non attraversare la valle oscura, non possiamo evitarlo. Essere cristiani non significa avere la bacchetta magica, formule magiche. Essere cristiani non significa non avere sofferenze, malattie, contraddizioni, dispiaceri, fallimenti, esperienza di peccato. Tant'è vero che nella prima lettera di Giovanni si dice: chi dice di essere senza peccato è un bugiardo, menzognero, perché significa che se diciamo di essere senza peccato siamo come i giusti nel Vangelo, che non hanno bisogno di redenzione, non hanno bisogno di conversione. E Gesù quelle 99 pecore di giusti lascia per andare alla ricerca di chi giusto non è e non si sente, ma si riconosce bisognoso di misericordia e confessa l'amore di Dio riconoscendo il proprio peccato. Ecco, questo deve essere allora l'orizzonte nel quale noi ci muoviamo. Non siamo qui per riflettere un combattimento per difenderci dagli altri, ma per, come dice adesso l'autore di questa lettera, per conservare la fede, quello sì. Perché nel Vangelo c'è una visione, Gesù arriva a dire a un certo momento ci sarà un tempo in cui la carità si raffredderà. E quando Gesù dice questo non parla dei non credenti, parla dei credenti. Guardate che in tutta la scrittura, quando si parla degli idoli, non si parla ai non credenti, ma si parla ai credenti. Quando i profeti denunciano la caduta e il peccato e la seduzione che gli idoli hanno, non si rivolge mai ai non credenti, ma si rivolge a Israele, il popolo di Dio. E dunque siamo noi, abbiamo noi la possibilità, proprio perché, ecco, il luogo è importante, centro Gesù liberatore, centro Gesù liberatore. Ogni volta che noi entriamo, io penso che riflettiamo su questo, centro Gesù liberatore, dovremmo dire centro che è Gesù, il mio liberatore. Centro che è Gesù. Allora la domanda che dobbiamo farci ogni volta che veniamo in questo luogo: ma Gesù è il centro della mia esistenza o è una cosa tra tante altre cose? E l'altra questione che ci viene posta fondamentale è il concetto di libertà. Centro Gesù liberatore. Noi abbiamo fame e sete di libertà. Ma dovremmo capire che cos'è la libertà. Grande questione che non risolveremo qui certamente, che io ho la pretesa di poter entrare in questa dinamica, ma certamente è importante capire che Gesù Cristo lo intuiamo già, ed è il senso del combattimento, per riflettere sul combattimento e per capire il senso del combattimento dal punto di vista cristiano bisogna riconoscersi schiavi, se no non c'è motivo di parlare di combattimento spirituale. Non ci tocca il combattimento spirituale, pensiamo che dobbiamo parlare di spiriti e spiritelli, ma non dobbiamo parlare di questo. Pensiamo che dobbiamo parlare di qualche possessione particolare, non è questo il nostro argomento. Noi parliamo della vita ordinaria, battesimale, dove siamo chiamati, se ne siamo consapevoli, non siamo addormentati e non siamo presi dal sonno spirituale, da una certa chiusura, cecità. Il Papa, non so se avete la possibilità, fatelo con internet, ormai si fa, recuperare l'omelia del 9 ottobre che ha fatto il Papa a Santa Marta, proprio sul tema del combattimento, della vigilanza, del discernimento, e lui dice una cosa importante, che oggi viviamo in un contesto in cui siamo anestetizzati, la nostra coscienza è anestetizzata. Sapete che cos'è l'anestesia? L'anestesia ci permette, in quei momenti particolari che non auguriamo a nessuno, quando dobbiamo subire un'operazione, di non sentire dolore. Cioè perdiamo tutto, ci addormentiamo, e quelli che devono fare lavorano sul nostro corpo, poi magari quando ci risvegliamo i dolori li sentiamo, ma lì siamo sotto anestesia. Ecco, il grande pericolo oggi per noi cristiani è quello di essere sotto anestesia, di sentirci a posto, perché ogni settimana all'incontro di preghiera ci andiamo, perché ai momenti di formazione ci andiamo, a volte sì, a volte no, perché alla messa ci andiamo, perché alle esperienze qui a Margifariaci e veniamo, perché tutti i convegni ce li facciamo, noi ci sentiamo a posto e non ci rendiamo conto che siamo sotto anestesia. Quando ci sentiamo troppo tranquilli e già arrivati, siamo sotto anestesia. E oggi, come qualcuno ha detto, una delle grandi tentazioni, no, lasciate perdere. Infatti per noi c'è qualcuno dorme, si sveglia, si sveglia, e batte le mani senza capire perché lo sta facendo. Alle volte lo si accade anche questo. Allora vi dicevo che qualcuno ha detto che una delle grandi tentazioni è pensare che non c'è alcuna tentazione. E noi invece dobbiamo svegliarci, aprire il nostro cuore e la nostra mente per entrare in questa dinamica. Allora, fatta questa premessa, leggiamo quello che qui ci vuole dire l'autore di questa lettera. Io, se mi permettete, prendiamo prima Timoteo capitolo 6, al versetto 3, dove qui c'è tutto un contesto e poi c'è l'affermazione di Paolo, che scrive a Timoteo e lo definisce fin dal primo capitolo, versetto 1, il mio vero figlio, figlio autentico, no? Genuino, di questo rapporto di paternità spirituale di cui tanto abbiamo bisogno, eh? Non possiamo crescere nella lotta spirituale se non viviamo anche una paternità e una maternità spirituale, cioè uomini e donne, fratelli e anziani della fede che ci aiutano, ci indirizzano, ci consigliano, ci sostengono in questo cammino di fede, proprio perché non siamo soli o isolati, ma siamo comunità, siamo corpo e ci apparteniamo gli uni e gli altri. Allora dice qui l'autore: se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità, è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Anche oggi viviamo in questo contesto, eh? Quante parole, quante immagini inutili riempiono le nostre giornate. E in che contesto viviamo, culturale, politico e sociale, viviamo, dove si fa un grande parlare, si pensa di comunicare, ma ci sentiamo sempre più soli. E siamo incapaci di ascoltare la vera parola.
non è qui il tempo per dirlo, ma oggi dovremmo educarci all'arte del parlare, perché il parlare presuppone un pensare, e un pensare in termini cristiani significa anche un pregare, che in altri termini è un ascoltare. Oggi un'altra sfera del combattimento spirituale che potremmo declinare così è passare dal tanto ascoltare al vero ascolto, dall'inutile parlare alla vera parola. L'inutile parlare crea confusione e divisione, la vera parola crea comunione, incontro. Da ciò nascono, ecco poi, il contesto confusionario in cui ci possiamo trovare a livello personale, a livello sociale anche. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. Certo, la religione è un grande guadagno, dice Paolo, purché sappiamo accontentarci. Notate questa espressione importante. Infatti, e questa è una parola di liberazione, in un contesto in cui noi viviamo di consumismo del tutto e subito, di una continua e frenetica insoddisfazione. Abbiamo un cellulare? Ne vogliamo un altro. Abbiamo una cosa? La vediamo che gli altri hanno qualcosa, scatta l'invidia, io non ce l'ho, la voglio pure io. E non riusciamo mai a godere di quello che abbiamo. E viviamo sempre non apprezzando il dono che siamo, ma guardando a quello che gli altri hanno. E da lì nasce sempre l'invidia che ci rode dentro, a tutti i livelli, eh. Non si salva nessuno, neppure io che vi parlo, ci mancherebbe, anzi. Infatti, qui dice versetto 7, una parola di liberazione questa, infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Pensate la paura di accumulare, di avere, di possedere. Più ho, più penso di vivere. Vi ricordate quella parabola del Vangelo quando dice Gesù che c'era un uomo ricco e che la terra produce tanto frutto, eccetera, altre ricchezze? Quest'uomo cosa fa? La prima cosa che fa non è che pensa che posso condividere quello che ha, no, distruggo i miei magazzini e ne faccio ancora più grandi. Qual è la parola? Stolto, stanotte stessa ti sarà chiesta la tua vita e tutto quello che hai accaparrato, a chi andrà? Ecco, questa intelligenza, continua Paolo, non alla povertà e all'indigenza, no, no, ma alla capacità di saper godere di quello che abbiamo, che è un'altra cosa, perché da lì nasce il ringraziamento. Quando dunque, ecco ancora Paolo, quando dunque abbiamo di che mangiare, di che coprirci, accontentiamoci. Ricordate un passo del Vangelo che dice, guardate gli uccelli del cielo, i cigli del campo. Non viviamo pensando che cosa mangeremo, che cosa ci vestiremo, non pensiamo sempre al di più. Questa è una grande parola di liberazione, penso, in un contesto in cui la logica del consumismo ci bombarda continuamente, dove siamo oggi. Guardate che forse non abbiamo coscienza, un grande nemico, se mi permettete questa affermazione, ma va presa con intelligenza, è la pubblicità. Noi oggi viviamo secondo la dottrina della pubblicità. Non ne siete convinti? No, no, non ne siamo convinti. Noi oggi siamo indirizzati da quello che la pubblicità ci dice che dobbiamo essere. Come dobbiamo vestirci, cosa dobbiamo comprare, cosa, chi è l'uomo bello, la donna bella, eternamente giovani, eternamente in forma,
e via discorrendo. È la tentazione che ci attraversa tutti, eh? È proprio un modo, una dottrina di pensare l'uomo, che noi invece come cristiani dovremmo avere l'arma, il discernimento, le armature spirituali, il discernimento per saper distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo. Ebbene, qui continua l'autore, dice, permettetemi una lettura veloce che cerca di contestualizzare questo brano. Quelli, poi dice, quando dunque abbiamo di che mangiare, di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, l'avidità, nell'incarno di molti desideri insensati e dannosi. Molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, del possedere, dell'avere, infatti è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Quindi parla dei cristiani. Ed ecco che andiamo al nostro brano. Ma tu, vi ricordate il passaggio che fa Gesù? La gente, chi dice che io sia? Cosa dicono i discepoli? Chi dice che sei Giovanni il Battista? Chi uno dei profeti? Ma voi che avete ascoltato la chiamata, voi che state con me, voi che vedete quello che dico e quello che faccio, chi dite che io sia? Ma noi che abbiamo ricevuto la preghiera d'effusione, noi che abbiamo riscoperto la grazia battesimale, noi che siamo entrati in questa amicizia con Gesù, a che punto siamo? Siamo anche noi attraversati da litigi, da invidia, da maldicenza, da avidità, da mania di potere? E non possiamo non nascondere che anche noi siamo attraversati da tutto questo, perché altrimenti, se pensiamo di non esserlo, non ha senso parlare di combattimento spirituale. Non abbiamo bisogno di nulla, neanche di lottare, ci sentiamo già liberi e arrivati, dunque salvati. Eppure noi ci rendiamo conto che questa possibilità del male ci sta sempre davanti, come sta sempre davanti la possibilità del bene, sta sempre davanti la possibilità del male. Ricordate come inizia il Salterio con il Salmo 1? E il Salmo 1 cosa dice? Beato l'uomo che non cammina nella via dei peccatori, che non si ferma, che non si siede, ma che medita la parola del Signore giorno e notte. Il Salmo 1 inizia che questa porta d'ingresso alla preghiera, alla relazione con Dio, con dei no e dei sì. Non camminare con i peccatori, cioè ci sono dei no e dei sì che giornalmente noi dobbiamo essere capaci di saper dire. C'è sempre davanti a noi un bivio, sta a noi decidere se camminare verso la via del male o verso la via del bene. E sappiamo che non è sempre così facile, perché il male si traveste di bene, perché le tenebre assumono il volto della luce. Ci vuole discernimento, ma questo è possibile, perché il discernimento è un dono dello spirito, se noi assumiamo determinate condizioni che fanno parte appunto della vita ordinaria del cammino di fede. Ma tu, uomo di Dio, bella questa espressione, uomo di Dio. Oggi il mondo propone una divisione, attenzione, e qualche volta ce l'abbiamo anche noi mentalmente, perché purtroppo anche noi come cristiani, anche noi nel rinnovamento dello spirito, pensiamo che un conto è lo spirito, un conto è la vita umana, un conto è lo spirito, un conto è il corpo. Guai a noi a pensare che le opere della carne hanno a che fare con il corpo, perché qualcuno pensa forse questo stupidamente, perché le opere della carne, nel linguaggio paolino, potremmo declinarle così: le opere che nascono, i frutti dell'egoismo, ma il corpo è il tempio dello Spirito Santo, il nostro volto, il nostro corpo, con i nostri nei, i nostri difetti, le nostre rughe. Noi siamo tempio dello Spirito Santo e non c'è vita spirituale senza corpo, perché noi siamo spirito, anima e corpo. Non c'è in noi l'anima, cioè non c'è in noi una parte sacra che è dove c'è l'anima e poi c'è la parte che non è sacra. Noi siamo tutto unità, tant'è vero che noi cristiani non crediamo nella resurrezione dell'anima, noi crediamo nella resurrezione dei corpi. Poi c'è anima, spirito, va bene, ma nella concezione biblica siamo una sola cosa. Quindi se siamo una cosa sola, la grande tentazione per noi cristiani qual è? È pensare che un conto è la preghiera, un conto è la vita. Un conto è lodare il Signore in un incontro di preghiera, un conto è uscire fuori e cominciare a parlare male del fratello e della sorella. Pensiamo che le due cose non si incontrano mai. Ma Giacomo dice, questa è una vera menzogna, la lettera di Giacomo, non è un amico mio, è la lettera di Giacomo. Dice una vera menzogna, perché dalla stessa fonte può forse uscire acqua dolce, acqua amara. Se io con la mia labbra, con il mio cuore, si spera, lodo Dio, come poi posso parlare male del fratello e della sorella che è a immagine di Dio? Dunque, la lode è un combattimento. In che senso? E dovrebbe essere per noi un'educazione a saper poi parlare con gli altri. Perché se io sono una persona che sempre mormora, che sempre critica, che sempre sparla, e poi mi riempio o addirittura animo l'incontro di preghiera comunitaria carismatica, ma io sono nella menzogna pura, pura. Che sono caduto in tentazione che neanche me ne rendo conto più. Ormai il mio cuore è così incallito. Avete mai fatto un'esperienza dei calli? Possiamo con la forbice, possiamo con qualunque cosa appuntita toccare e infierire in quel callo, ma dolore non ne sentiamo. Così accade anche nella vita spirituale. Quindi è una grande tentazione pensare di pregare e poi parlare male del fratello e della sorella, lodare Dio e non saper ringraziare le persone con le quali viviamo ogni giorno, benedire il Signore e non saper benedire i nostri fratelli e le nostre sorelle, arrivare addirittura, come ci dice il Vangelo, non a benedire quelli che si comportano bene con noi, ma a benedire proprio quelli che con noi bene non si comportano. Quanta lotta con noi stessi questo richiede! Quanta fatica! Non a caso, perché i padri della Chiesa dicevano, proprio noi che viviamo in un contesto di preghiera e pensiamo che la preghiera sia una cosa facile e semplice, la preghiera lo è nella semplicità della fede, ma richiede un'educazione, un cammino, una trasformazione. Non a caso un padre della Chiesa davanti a un neofita, un padre del deserto, un neofita che gli chiede, scusa padre, ma qual è il padre Agatone? Ma qual è la cosa più difficile nella vita spirituale? Lui dice, la cosa più difficile nella vita spirituale è la preghiera. Perché quando cominci a pregare, si scatena, no? La preghiera richiede fatica, ma richiede fatica come la messa, la celebrazione eucaristica, cari fratelli e sorelle. Sì, è vero, ogni giorno andiamo a messa. Attenzione a essere sotto questa anestesia, pensando che si tratti di un rito, dove io l'importante è che ci sono, in dialetto si dice panza e presenza, l'importante è che ci sono, altro quello che dice il Concilio Vaticano II, attenzione, una partecipazione attiva alla celebrazione eucaristica, cioè dove io mi impegno poi per quello che posso e come posso a realizzare ciò che ho ricevuto, a fare ciò che Cristo fa per me, a lavare i piedi, che, dato che Cristo lava i miei piedi attraverso la celebrazione eucaristica, a essere corpo dato, spezzato, alla capacità di essere a servizio degli altri, dato che Cristo è il servo umile che dona se stesso per me. L'Eucaristia diventa poi un impegno di vita. E se noi non la viviamo come un impegno di vita, come una missione da compiere, noi manchiamo il bersaglio della nostra identità cristiana, quello di rendere testimonianza di quell'amore che Dio riversa nei nostri cuori. Ora la tentazione, fratelli e sorelle, per farla breve, siete stati? La tentazione è pensare l'uomo senza Dio e Dio senza uomo. L'uomo e Dio, le due cose vanno insieme. Ecco il mistero dell'incarnazione. Ecco la risposta di Gesù. Gesù è la risposta di Dio che dà all'uomo. In che senso? Se noi pensiamo umanamente, secondo i nostri limiti, che vivere in comunione con Dio snatura la nostra libertà umana, perché pensiamo che vivere con Dio significa non essere pienamente uomini e donne, significa non godere della vita, non essere felici, perché vivere con Dio, e purtroppo questo abbiamo trasmesso a tante persone lontane che si sono allontanate ancora di più, abbiamo trasmesso un volto perverso di Dio, come dice il Concilio Vaticano II, quando dice che una parte di responsabilità, tanto ateismo, è anche nostro di cristiani, perché abbiamo annunciato con la vita un Dio diverso dal Vangelo, c'è un Dio dei precetti e dei comandamenti, questo si fa, questo non si fa, o il Dio del devozionalismo, no? Del bigottismo mentale, dell'incapacità di relazionarsi con gli altri, di saper rispettare anche gli altri, di vivere senza arroganza la propria fede, di dimostrare che essere credenti significa non avere mai problemi, diceva all'inizio, ma essere invece uomini e donne che con fatica, ma alla sequela di Gesù, vivono nella gioia il senso vero della loro umanità, senza fuga dalla nostra umanità, dalla nostra realtà. E se non c'è questo, noi non diamo testimonianza del mistero grande della fede cristiana, che è l'incarnazione. Gesù Cristo ha dimostrato che si può essere pienamente uomini, felicemente uomini, esseri umani, nella piena obbedienza e consegna a Dio Padre. Più noi ci consegniamo all'amore di Dio, più siamo riconsegnati a noi stessi e viviamo autenticamente il nostro essere marito, moglie, anziani, sofferenti, disoccupati, giovani, fidanzati e via discorrendo, sacerdoti, religiosi, religiose, eccetera, eccetera, eccetera. Se non mostriamo questa bella notizia, l'Evangelo, la bella notizia, è anzitutto, perché è inutile che poi facciamo le prediche, le evangelizzazioni, canti in piazza, spettacoli e tutto quello che vogliamo, non serve a niente, serve solo a soddisfare il nostro io religioso egocentrico, quello sì, e ci sentiamo soddisfatti di fare la volontà di Dio, ma siamo stupidi, perché confondiamo il volere di Dio con la nostra volontà. Ma la bella notizia è qualcosa che anzitutto deve manifestarsi in un'umanità armoniosa, felice, e questo è il fine del combattimento spirituale. Il fine del combattimento spirituale è raggiungere o essere orientati verso quella libertà che mi fa essere nel mio contesto, nel mio oggi, nell'adesione alla mia realtà, un uomo e una donna in cammino verso la felicità, perché abbiamo gustato quanto è buono il Signore. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Ma non finito, però forse il tempo fino a che ora è, forse ce l'ha messa. Allora, andiamo avanti con questo. Io purtroppo ancora non ho detto quasi niente di quello che volevo dire, però va bene anche questo, vuol dire che va bene così. Uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pienezza, all'altezza, alla pazienza, all'altezza. Ecco il versetto 12. Combatti la buona battaglia della fede. cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Combatti la buona battaglia della fede. Vi faccio notare che sempre in 1 Timoteo 1,18 si dice: questo è l'ordine che ti do, figlio mio Timoteo, in accordo con le profezie già fatte su di te, perché fondato su di esse, tu combatta la buona battaglia conservando la fede. Conservare la fede, la buona battaglia della fede. In 2 Timoteo 4,7 Paolo dice così: ho combattuto la buona, la bella battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora notate, quello che qui, andiamo un po' al testo in pochi minuti, quello che qui Paolo dice è che la lotta spirituale è essenziale alla fede. Credere in Gesù Cristo significa intraprendere un combattimento spirituale. Credere in Gesù Cristo significa cominciare a prendere coscienza alla luce della parola di Dio del nostro mondo interiore. Credere significa certamente conoscere Gesù Cristo, iniziare un cammino di conoscenza, ma conoscere Gesù Cristo significa imparare a conoscere noi stessi. Ecco perché una delle prime encicliche di Giovanni Paolo II affermava proprio questo: Cristo rivela l'uomo all'uomo. Ecco perché amare Gesù Cristo, leggere la scrittura, pregare la scrittura è anche un cammino di conoscenza umana, perché la parola non parla solo di Dio, ma è Dio che parla a me e di me. Dio parla alla nostra umanità. E se noi ascoltiamo la sua parola, impariamo a incarnarla. Ecco la grande questione della fede: che cos'è la fede se non la parola vissuta? Che cos'è la fede se non essere conformi a Gesù Cristo? Ricordate la seconda lettera ai Corinzi 3,18: lo Spirito Santo ci conforma, ci trasforma di gloria in gloria per essere conformi al Figlio di Dio. E questa fede riguarda la nostra condizione umana. Allora il combattimento spirituale è necessario perché ci invita a entrare in un viaggio interiore, perché il luogo, per farla breve, del combattimento spirituale è il nostro cuore. Il cuore, per la scrittura, è quello che noi potremmo dire oggi in termini moderni la nostra soggettività, il nostro io interiore. Per la scrittura il cuore è il luogo del pensiero, della volontà, dell'affettività, è tutto ciò che noi siamo e dobbiamo essere autenticamente. Potremmo dire è la nostra coscienza, è qualcosa che ci caratterizza. Ebbene, il combattimento spirituale avviene proprio lì. E che cosa, quale esperienza facciamo quando, secondo passaggio, illuminati dalla parola di Dio, cominciamo a fare questo viaggio interiore, che è il viaggio più difficile che possiamo fare, e la fatica più grande? Non c'è viaggio più faticoso che il viaggio interiore. Cosa cominciamo a scoprire? Cominciamo a scoprire che dentro di noi c'è un caos, che dentro di noi c'è disordine, che dentro di noi coesiste luce e tenebra, che dentro di noi ci sono delle pulsioni, delle tendenze, c'è qualcosa dentro che se sollecitato da una forza esteriore esplode e condiziona tutta la nostra vita. Noi ci rendiamo conto che nel nostro cuore ci sono delle forze che ci tengono ostaggio. E se noi non riusciamo a liberarci da queste forze che sono dentro di noi, noi non siamo mai autenticamente noi stessi. In definitiva, noi siamo un perenne aborto, non nasciamo mai. Bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Rinnovamento nello spirito. Il rinnovamento nello spirito implica questa capacità di rinascere. e c'è un cordone ombelicale che dobbiamo permettere allo spirito di tagliare, e questo cordone ombelicale è quello che ci tiene uniti, non alla mamma, che grazie a Dio è un grande dono la mamma, ma quello, simbolicamente mi capite, ma quello che ci tiene uniti all'uomo vecchio. Queste pulsioni, che poi la tradizione della Chiesa chiama anche le concupiscenze, cioè questa attenzione al male, fratelli e sorelle, nonostante il battesimo non c'è stata tolta, perché non siamo stati privati dalla possibilità di esercitare la nostra libertà. E la libertà è un compito, come la vita umana è un compito. Vedete, fratelli e sorelle, io spero di mettere insieme vita umana e vita spirituale. Noi abbiamo ricevuto un nome. E se noi siamo credenti, certamente dovremmo pensare che questo nome lo andiamo a cercare, perché adesso c'è la serie televisiva di turno per quel grande personaggio, ha quel bellissimo nome, e oggi mettiamo ai nostri figli i nomi più assurdi che possiamo mettere. Tanto siamo stupidi. Parlo sempre dei cristiani, dei non cristiani non mi permetterei di dire che sono stupidi, ma di noi lo possiamo dire. Il nome per noi credenti che cos'è? Che cos'è? Che cos'è il nome? Sì, d'accordo. Per credenti che cos'è il nome? Sì, il nome di un santo. È una missione, è un compito. Per la scrittura dare il nome, ecco perché Gesù poi cambia il nome, Simone tu ti chiamerai Pietro, il compito è una missione, il nome indica che mi è stato affidato attraverso la vita umana, a partire dai miei genitori, attraverso Dio, mi è stato affidato un compito che se io non lo assumo e non lo realizzo, fallirò nella mia vita. Potrò avere ricchezze, potere, prestigio, tutto quello che volete. Divertimento, donne, droga, tutto quello che volete. Posso divertirmi dalla mattina alla sera, ma sarò un emerito fallito. Non raggiungerò mai il senso del mio essere che quel nome rappresenta. Io come essere umano ho un compito, e il mio compito non è anzitutto quello di far parte di un pastorale. Il mio compito anzitutto è quello di essere umano secondo il progetto di Dio. Ecco il mio compito. Poi tutto il resto. Perché vedete, fratelli e sorelle, permettetemi la battuta, non si diventa uomini di Dio perché si fa parte del pastorale. Non si diventa uomini e donne di Dio perché si fa parte del ministero della musica del canto, della preghiera, dell'evangelizzazione, della segreteria. Ma bisogna essere uomini di Dio per far parte del pastorale, del ministero del canto, eccetera, eccetera. Cioè quello è un compito che sta alla base di tutto. E se non c'è questo, non ci può essere tutto il resto. Allora questo è il compito fondamentale. E allora, attraverso questo cammino di fede, alla sequela di Gesù, io comincio a prendere coscienza che dentro di me ci sono delle funzioni, delle intenzioni, che se educate bene dalla grazia, mi aiutano a realizzare quella visione di uomo secondo il progetto di Dio. Se invece sganciati dalla grazia, affidati al mio egoismo, mi portano verso un cammino di disumanizzazione, di perdita della mia soggettività. Uno, nessuno, eccetto mio, capito? Una cosa famosa, una frase famosa. E allora il cammino è questo, ma andiamo a fare un altro passaggio. Se dunque io prendo coscienza di questo, questo cammino come deve avvenire in me? E qui ho due riferimenti molto semplici per poi concludere. Io direi che le due armi spirituali sono tantissime, poi Paolo le elenca, eccetera, ma basta ricordare, fare memoria dei tanti insegnamenti di Padre Matteo 2 che conoscete, che conosciamo tutti, per cui basta recuperare tutto questo per capire. Ma certamente ci sono due parole che anche Papa richiamava, quello che io anche facevo riferimento, che è la parola vigilanza e discernimento. Noi siamo chiamati allora in questo cammino interiore a cominciare a fare discernimento, a cominciare a educarci alla scuola della parola di Dio, alla scuola della vita sacramentale, alla scuola del cammino di vita comunitaria, nell'esperienza del rinnovamento dello spirito,
cominciare, ecco il dono che dobbiamo chiedere con insistenza, cominciare ad acquisire l'arte del discernimento, che è il dono che riguarda la vita battesimale. Non sto parlando di un carisma particolare, ma sto parlando del carisma, del dono che ci caratterizza tutti, saper distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Ma il criterio per poter distinguere questo chi è se non Gesù Cristo, se non l'ascolto della sua parola? E ancora una volta lo ripeto e lo ribadisco: Gesù Cristo quale fine ha? Perché ci parla? Perché lui si propone come segno di salvezza per noi? Perché tutto il progetto di Dio è la nostra felicità. Tutto il cammino del combattimento spirituale è per la nostra felicità. E guardate, chi è veramente felice se non la persona leggera? Se non quello che dice il Vangelo, che facciamo fatica a capire. Beati i poveri. Fratelli e sorelle, i poveri, non sto parlando dell'indigenza economica, ma i poveri, perché si può essere poveri senza una lira ma essere profondamente orgogliosi, e si può essere ricchi ma essere poveri dentro. Dipende dalla scelta che facciamo, perché la ricchezza in sé non è male, ma può diventare un male, tanto che il Vangelo la chiama mammona, cioè un idolo. Ma questo dipende da cosa facciamo noi. E allora chi è la persona felice? Ce ne rendiamo conto anche noi, se non la persona povera, leggera, che libera da tanti fardelli che sono frutto della nostra illusione. Ecco perché in questa fase di discernimento i padri della Chiesa, ma lo stesso Vangelo, qui non ci soffermiamo su questo, chiedono come prima attitudine alla vigilanza e al discernimento la capacità di saper vagliare i pensieri. Ecco dove avviene la lotta spirituale, fratelli e sorelle. Noi da un punto di vista umano facciamo ciò che pensiamo, ricordatelo sempre. Noi facciamo ciò che pensiamo. Ciò che alimenta la nostra fede poi è ciò che noi cerchiamo di realizzare. Ed ecco perché i padri della Chiesa dicevano, pensando al libro della Genesi capitolo 3, alla tentazione di Gesù nel deserto, ma andiamo avanti velocemente, dicevano: la prima tentazione avviene a livello dei pensieri. C'è un pensiero che ti intercetta e che stimola quella tendenza che è dentro di te, quella insoddisfazione che è dentro di te, quella paura che è dentro di te, quella avidità che è dentro di te. E come dice il libro della Genesi, tutte queste forze, pulsioni negative, se volete, sono come una bestia accovacciata al tuo cuore, dice Dio a Caino. Ma tu puoi dominarla. Ecco il discernimento. Se vuoi, Caino deciderà: no, non voglio dominarla, mi lascio dominare e uccidere il fratello. Ecco, guardate, questa parola di Genesi al capitolo 3 e 4 è fondamentale, perché lì capiamo tutto ciò che ci vuole dire la parola, l'Eucaristia, la vita sacramentale, la preghiera. Questa è, diciamo, se mi permettete in maniera sintetica, la modalità di Dio. Dio cosa dice? Primo, ti dice la verità. Ti dice la verità. Non è un falso amico che ti accarezza, ti dice quando sei buono, quando sei bravo. Tutti quelli che ci dicono buono, bravo, dalla mattina alla sera non ci aiutano mai a crescere. Abbiamo bisogno anche di sentirci dire quando è vero che siamo buoni e bravi, ma abbiamo bisogno di persone autentiche che hanno fatto verità su se stessi, perché sono consapevoli del male che abita loro, che sappiano dirci anche la verità, che sappiano anche aiutarci a ritrovare la verità. Detto in una parola, che sappiano correggere la nostra vita. Ma dice Galati al capitolo 6 al versetto 2 che può correggere solo chi ha uno spirito di dolcezza, cioè solo chi fa esperienza della dolcezza, della misericordia di Dio. E allora colmo della misericordia di Dio, perché ferito e fasciato dalla misericordia di Dio, può essere strumento di misericordia nei confronti degli altri. E allora abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di questo. Abbiamo bisogno, e la parola cosa fa? Ti dice la verità,
ma ti incoraggia a scoprire le potenzialità che sono in te. Tu dominala, tu hai la forza di vincere il peccato, tu hai la forza di controllare queste pulsioni, che sono le pulsioni del piacere, dell'avere, del possedere. Sono queste le tre pulsioni fondamentali: del piacere, dell'avere, del possedere. Piacere inteso come soddisfazione del nostro egoismo, possedere e avere. E se noi abbiamo la capacità di discernere questi pensieri che ci solleticano, i padri dicevano, e vado a concludere, che la dinamica della tentazione è questa: c'è un pensiero, a proposito del libro della Genesi, quest'albero è buono da mangiare, se lo mangerete non morirete affatto, c'è tutta una discussione sulla morte, ma diciamo che sarebbe importante un po' prima, perché la radice del peccato è la paura della morte. Fratelli e sorelle, la radice del nostro peccato è la paura della morte. Questo lo dice Lettera del Ebrei capitolo 2 versetto 14. Bene, davanti a questo pensiero, se tu non lo cacci subito via perché sai riconoscerlo, i padri dicevano è come un portinaio che difende una palazzina, appena vede uno straniero che avvicina e dice tu chi sei? Non ti conosco, non puoi entrare. Ma appena tu questo pensiero dialoghi col pensiero, la donna vide che era buono da mangiarsi, questo pensiero trova spazio dentro di te, ti comincia a dominare. C'è la terza fase, che è l'acconsentimento, per cui il piacere soddisfa qualcosa che è dentro di me, ed ecco la quarta fase, che è la consumazione, cioè il peccato, il vizio. Cadiamo nella trappola. Allora la cosa che dobbiamo fare, fratelli e sorelle, è avere un igiene mentale, sapere esercitare un discernimento da ciò che vediamo, pensiamo, ascoltiamo, a partire dalle nostre relazioni, perché quest'arte del discernimento si incarna e si manifesta all'interno del nostro quotidiano. E il Papa, per concludere questa battuta, diceva: attenzione, il discernimento è così importante. E io richiamerei una parola di Tito al capitolo 2, al versetto 6, che la Bibbia nella 6 traduce con prudenza, ma che potrebbe essere anche tradotto con ponderatezza. Sapete che cos'è la ponderatezza? Cioè l'arte di discernimento. Vi leggo la situazione così molto semplice. È l'atteggiamento di giudicare le cose con calma, equilibrio e misura per diventare responsabili. L'atteggiamento di giudicare le cose con calma, equilibrio e misura per diventare responsabili, con quella calma, equilibrio e misura che derivano dalla nostra relazione con Gesù Cristo. E il Papa diceva, vedete, in questa logica dei pensieri, il discernimento è importante, perché in quell'omelia del 9 ottobre dice il Papa, il maligno si presenta come il cattivo educatore, lo chiamo, ma è un cattivo educatore che, guardate cosa dice il Papa, il maligno è nascosto, viene con i suoi amici molto educati, bussa alla porta, chiede permesso, entra e convive con l'uomo, con la sua vita quotidiana, e goccia a goccia dà le istruzioni. Ecco, lui lo presenta come il cattivo educato, dà proprio questa definizione, il cattivo educato. E se in noi non c'è quest'arte del discernimento, ecco, possiamo cadere nella tentazione. E allora l'augurio, per concludere, scusatevi se mi sono dilungato in questa conversazione così un po' a braccio, senza considerare gli appunti, ma credo che il senso di quello che vi volevo comunicare, spero di averlo trasmesso, dandovi anche un po' l'idea, per concludere, di la necessità del combattimento oggi, combattere per conservare la fede, non per difendere la fede dagli altri che la pensano diversamente da noi, perché soltanto se noi viviamo la nostra fede riusciamo a essere luce e sale in questo mondo e a manifestare una differenza esistenziale umana,
A proposito dell'evangelizzazione, la prima lettera di Pietro al capitolo 3, versetto 14 dice che noi siamo chiamati a dare ragione della nostra speranza a quelli che ce lo chiedono. Ma io vi pongo una domanda: noi, come rinnovamento dello Spirito, suscitiamo nei non credenti degli interrogativi sulla propria esistenza? Suscitiamo qualcosa che li affascina, qualcosa che hanno desiderio di voler capire? Riusciamo a mostrare nel nostro modo quotidiano di vivere tutte le vicende, dalla malattia, dalla sofferenza, dalla gioia, dalle delusioni? E pensiamo solo a tutta la questione oggi del matrimonio, della fedeltà matrimoniale, senza giudicare nessuno per quello che il Papa sta dicendo, ma la grande difficoltà che viviamo nel modo di vivere la fedeltà matrimoniale, da qui le convivenze, da qui i divorzi. E il Papa è arrivato a dire addirittura, e non so chi questa la ricorda, in uno dei suoi discorsi del mercoledì sulla famiglia, è arrivato a dire che ci sono delle condizioni in cui divorziare è necessario. Ha detto il Papa: è necessario perché ci sono delle condizioni particolarissime, perché oggi viviamo in un contesto particolare dove nulla è dato per scontato, giustamente, e deve diventare una sfida proficua per noi. Ma oggi c'è tutto il contesto della fedeltà, della famiglia, del matrimonio. E se noi, io penso, io che ho quattro figli, e se io e mia moglie non viviamo la nostra relazione matrimoniale con gusto, con quella gioia che non è avulsa dalla fatica, dai momenti di tristezza, di incomprensione che ci può essere, che ci sono, ma dove regna comunque la volontà di perdonarsi, di amarsi, di ricominciare, di rimanere fedeli, di sostenersi e di affrontare le cose con questa forza comune. Io mi chiedo, come potrò mai parlare un giorno a mio figlio che sposarsi, se questa è la sua vocazione, potrebbe essere alta, ma se la sua vocazione è sposarsi, dire che è bello, che ha senso? O se mio figlio mi viene a dire: ma perché mi devo sposare, vedendo voi come vivete, che bisogno c'è di sposarmi? Come faccio io a dire una parola diversa se la mia vita non trasmette il senso del vivere insieme? E se questo noi non lo trasmettiamo al mondo, cioè al contesto, come facciamo poi a essere così arroganti di difendere il matrimonio, di difendere la fedeltà, quando noi non la sappiamo raccontare con la nostra vita, quando noi non diciamo la bellezza del sacramento del matrimonio? Se penso a un prestito religioso, ma come fa a fare l'accompagnamento vocazionale, a fare il direttore spirituale, se poi la sua vita non racconta la bellezza di essere uomo di Dio, essere con il muso, con l'esconcia, di incolerare? Ma di quale Vangelo parliamo? Sappiamo soltanto dire cattive notizie, invece di dire belle notizie. Come facciamo noi nel rinnovamento dello Spirito a parlare dei carismi, dell'effetto della conversione, del desiderio del seminario di vita nuova nello Spirito, quando siamo uomini e donne che abbiamo uno stile di vita e un linguaggio mondano? Come facciamo? Come fa un pastorale a parlare di comunione quando è diviso? Come fa? Come fa a dire all'altro: tu devi perdonare, quando teniamo odio? Come facciamo? Questo è il grande inganno del maligno, questa è la vittoria del male, quando noi pensiamo di poter dire senza essere. E allora, per concludere, chiediamo allo Spirito Santo, ora poi prossimamente attraverso la celebrazione eucaristica, che è questo grande momento di preghiera, di azione di grazia, di salvezza, di liberazione. Pensiamo a Padre Matteo, quanti insegnamenti su questo, quanta testimonianza su questo, quanta testimonianza di un'arte bella di celebrare l'Eucaristia e di sentire nella fede e di credere nella fede che veramente quel pane è il corpo di Cristo, quel vino è il sangue di Cristo. E questo lo dobbiamo sentire tutti noi che siamo sacerdoti in virtù del battesimo. E tutti noi celebriamo l'Eucaristia con un sacerdozio diverso ma unico, quello di Cristo, in modalità diverse. E allora viviamo bene la celebrazione eucaristica, chiedendo al Signore di fare chiarezza dentro il nostro cuore, perché anche noi possiamo uscire da questa convocazione sapendo che c'è qualcosa dentro di noi verso il quale io devo intensificare le mie difese. C'è un sistema immunitario debole che io devo intensificare. E allora non c'è il farmaco da prendere, ma c'è di rimetterci alla sequela di Gesù. E come dicono i padri della Chiesa, l'Eucaristia è farmaco di immortalità, nel senso che il corpo di Cristo è il luogo di salvezza, di liberazione di quel giorno. Amen, alleluia. Gesù è il Signore.
La visione prima diceva che c'era questa benedizione su Sebastiano e dalla sua bocca uscivano delle note musicali, ma qui è uscito un concerto. Siete d'accordo? Un'orchestra. Gloria al Signore. Ringraziamo il Signore per Sebastiano. Veramente abbiamo sentito un insegnamento